Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Diceva anche questa parabola: un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: Ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque, perché deve sfruttare il terreno? Ma quello gli rispose: Padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire, se no lo taglierai. Parola del Signore. Questi che vanno da Gesù a dirgli di quei Galilei che Pilato ha mischiato il loro sangue con quello dei sacrifici, sembrano simili a molti di noi che quando sentono alcuni fatti drammatici chiedono subito spiegazione per dire: ma allora Dio permette tutto questo? Che cosa accade? Perché? E questo mette in evidenza non il desiderio di cercare le cose profonde di Dio, il suo pensiero, i suoi giudizi, ma di cercare. Sono domande oziose, solo per mettersi al riparo dalla paura di poter essere anche noi in qualche modo oppressi da questi pericoli senza parole, senza sapere cosa dire. Questa è la situazione di quel popolo che si avvicina a Gesù per fargli queste domande. Dunque, un popolo che pur avendo ricevuto l'alleanza, le promesse, è tutta la storia che gli ricorda come Dio è intervenuto in molte occasioni, non ne ha fatto profitto, non ne ha tenuto conto, quel popolo. Invece tu, che criteri hai per leggere la storia? Guarda che succede. Questa storia non sta andando verso qualcosa di buono, mi sembra che pensiero accorto tutti. Ce l'hai criteri per capire come mai siamo così? E Gesù è chiaro con loro, no? Dice: Ma voi pensate che gli è successo questo perché hanno peccato più degli altri? No, ma se voi non vi convertite, morirete allo stesso modo. Che vuol dire? In modo cruento come sono morti quelli? No, nello stesso modo vuol dire inconsapevolmente. Questo è il segreto, amici. Avere consapevolezza della grazia e dunque rispondere sempre a questa grazia con tutto quello che abbiamo, tutto quello che pensiamo, che siamo, oppure camminare inconsapevolmente nel corso della nostra esistenza senza porci domande, senza conoscere mai il cuore di Dio. E così passa oggi che viene domani. Mi sembra che questa è la situazione di molti. Allora Gesù, a questo proposito, fa un racconto, una parabola, non è un fatto, non è una cosa che accade, anche se gli altri evangelisti quasi stravolgono questa cosa che dice Gesù. E dice: un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti. E gli altri evangelisti si raccontano di Gesù che, avendo fame, prima della sua passione, si avvicina a un albero di fico, non trova nessun frutto, solo foglie, e lo secca, ve lo ricordate, penso tutti. Qua invece viene a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Che cosa è il fico? Chi è il vignaiolo? Chi è il contadino che lo ha piantato? E che cosa è successo quando va a cercarvi questi frutti e non li trova? Il fico è la sapienza di Israele. In un altro brano si dice che se uno vuole scoprire le cose, i segni dei tempi per capire che cosa accadrà, deve rifarsi al figo, come il figo quando mette le foglie promette l'estate, dice che l'estate è vicina, così anche quando accadranno alcune cose ci sarà la possibilità di scorgere il giudizio e la fine dei tempi. Dunque questa parabola riguarda la fine del tempo. Vi ricordate sicuramente di Natanaele, uno degli apostoli, Bartolomeo, che quando Gesù, quando gli vanno a dire guarda che c'è uno qua che sembra il Messia, e da dove viene? Dalla Galilea, non è possibile che sia un Messia se viene dalla Galilea. Ma quando si avvicina a Gesù, Gesù gli dice io ti ho visto quando eri sotto il fico, pure questo te lo ricorderai. Per dire, io ti ho visto quando tu stavi scrutando i segni del cielo per capire se era questo il momento di attendere il Messia. Due elementi importanti. La possibilità di leggere i segni in ordine al giudizio di Dio e la capacità anche di mettersi con pazienza a scrutare la storia. Questo te lo dico perché sono criteri di discernimento per te. La tua è solo una devozione o è anche l'espressione di una speranza del compimento del progetto di Dio? E se uno si avvicinasse per dirti, dimmi cristiano, tu che ascolti la parola, tu che ti nutri del verbo eterno di Dio, anzi anche del suo corpo e del suo sangue, dimmi dove stiamo andando, cosa possiamo aspettarci, che sta accadendo, che cosa bisogna fare per salvarsi? Tu che gli diresti? Ce l'hai una parola? Se è un segnale stradale che indica il verso giusto o se è un segnale stradale coperto che non dice nulla e che induce molti a sbagliare. Allora dice in questa parabola Gesù, dice a no, questo padrone della vigna, dice al vignaiolo, ecco sono 3 anni che vengo a cercare frutti su quest'albero ma non ne trovo. 3 anni, forse come quei 3 anni che Gesù aveva trascorso dalla Galilea e la Giudea, passando per la Samaria, a parlare delle cose di Dio, a fare miracoli, a fare prodigi, anche incredibili. Aveva risuscitato alcuni che erano defunti, aveva ridato la vista ai ciechi, guarito lebbrosi, aveva insegnato con autorità, si era presentato come il Verbo di Dio. L'avevano creduto? Avevano deciso di guardare insieme a lui quale sarebbe stato l'esito della storia a partire da quello che stava accadendo. Avevano portato frutti di conversione. Voi lo sapete benissimo, mentre Gesù parla e racconta queste cose, nemmeno i suoi discepoli avevano fatto frutti di conversione. Se li ha portati tutti per 3 anni, per su e giù, per tutto Israele, quando è il momento di testimoniare che lui è il figlio di Dio? Il capo dirà io non conosco quell'uomo, gli altri fanno a gara i 2 fratelli, chi arriva per primo e Giuda lo tradisce. Ti immagini? Allora uno direbbe allora bisogna vivere nella paura perché siccome non abbiamo compreso le cose di Dio prima o poi questa realtà ci cadrà addosso come la torre di Siloe su quei 18 e moriremo tutti. Allora, dopo aver detto taglialo, perché deve sfruttare il terreno, il vignaiolo gli dice, padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vediamo se porterà frutti per l'avvenire, se no lo taglierai. Qua c'era chiusa una promessa incredibile, che secondo me pure tu cristiano non la consideri. Chi è questo vignaiolo? Beh, l'avevamo sentito già nella parabola del padre che manda il suo figlio, no? E quelli lo uccidono. Il vignaiolo è Cristo. È Cristo. Lui è venuto a vedere se ci sono frutti. Si sta occupando di quest'albero. E quando Dio si accorge che non porta frutti e vorrebbe seccarlo, il vignaiolo dice aspetta, aspetta. Sai cosa gli dice? Gli dirà il vignaiolo al padrone della vigna, gli dirà allontana questo calice, allontana questo calice del giudizio, non della sua morte. ci prepariamo a capire queste cose. Dà ancora tempo a questa gente, li vedi, guarda, stanno dormendo, Pietro, Giacomo e Giovanni. Mentre io ti supplico con tutto il cuore, lasciando cadere il mio sudore come gocce di sangue, sono spremuto per amore a causa dei peccati di questa gente, ma tu allontana il giudizio. Abbi pietà di questo figo. Lascia che io con il mio sangue lo irrori. Chissà che non porterà frutto al tempo opportuno. E la pazienza di Dio si è dilatata da allora. E come egli si è ritratto mentre uccidevano il suo figlio, ha continuato a ritrarsi Dio, perché questo popolo capisse, conoscesse la sua volontà, sperimentasse la sua misericordia e finalmente si convertisse. E quel popolo siamo noi. Non grava su di noi un giudizio che da un momento all'altro, come forse noi pensiamo, ci coglierà e ci ucciderà così facciamo gesti. No, quel giudizio invece parla dentro di noi e ci sospinge. Quel giudizio non è una fonte di paura e di terrore, di paura di Dio, quel giudizio invece è fonte di sapienza. Ci insegna in ogni occasione come attendere, per che cosa intercedere e per chi intercedere, finché tutto non sia compiuto e Dio finalmente operi. E come opererà? Tu che vivi in questa dilazione che il Figlio di Dio ti ha concesso, secondo te, visto che questa dilazione si sta distendendo nelle epoche, come giudicherà Dio alla fine? Come uno che si è stufato, che dirà: andate in malora tutti quanti, o come uno che, avendo atteso così tanto, tanto saprà anche cogliere frutti buoni anche da alberi che magari non erano così in grado. Non ci userà forse misericordia? Ebbene, io cristiano ti dico che la paura non ti farà crescere, che il terrore delle cose di Dio non ti metterà nell'anima, non ti accenderà il cuore all'amore, ma il pensiero della sua misericordia sì. Ma il pensiero che lui possa perdonarti veramente e perdonare anche al tuo nemico, quello può commuoverti. E allora la tua consapevolezza fonderà la sua speranza proprio in questa attesa della misericordia di Dio. Questo stiamo aspettando. Perciò non giudicare, non mormorare, non fare tu giudizi mentre Dio si astiene dal giudicare il mondo. No, cambia il tuo cuore, cambia il tuo modo di pensare. Dio verrà e quando verrà ci sorprenderà, perché il suo amore non è come quello che abbiamo pensato noi, è molto, molto più grande e si manifesterà nella luce e si manifesterà nella pace. Attendilo così. Salutato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, per un mondo di peccatori tu hai pensato una redenzione eterna. Per chi la comprendessero, la incontrassero con fiducia, gli hai dato il volto del tuo figlio, apparentemente un uomo come noi, ma Dio come te. Noi gli abbiamo creduto e lo abbiamo seguito. E anche nei momenti più difficili non ci siamo spaventati, sapendo che Egli avrebbe potuto intercedere anche per la nostra debolezza. Allora vieni in soccorso al nostro spirito e dacci la possibilità di chiederti ciò che è buono per riceverlo nella pace. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti ringraziamo perché hai risparmiato il Papa in questo tempo e lo hai restituito al suo lavoro per la Chiesa. Per questa Chiesa noi ti chiediamo, pastori nuovi, uomini secondo il tuo cuore, perché questa generazione non si senta messa da parte, abbandonata a se stessa. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, hai irrorato anche noi della tua grazia, ci hai fatto conoscere e sperimentare la tua misericordia, mentre noi abbiamo continuato a giudicare, a creare dissidi, a creare ferite in mezzo al tuo popolo. Perdonaci, dacci la possibilità di rimediare. Se questo mondo ha visto i nostri peccati, veda anche la nostra umiliazione e il nostro pentimento. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, gli uomini superbi che governano le nazioni si fanno la guerra, sapendo che molte vite sono in pericolo, vite anche di civili. Per ristabilire gli equilibri, come dicono spesso, si minacciano pesantemente. Fa che si rendano conto che questo mondo è tuo e che non gli appartiene, e tu difendi i poveri, quelli che non hanno parola, quelli che non contano niente. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e misericordioso, tu che hai chiamato tutti questi tuoi figli ad ascoltare la tua parola e a nutrirsi del Cristo, il buon pane disceso dal cielo, in questo giorno di festa, soccorrili, proteggili dal maligno, mettili a riparo da ogni pensiero cattivo, guariscili da ogni maleficio. Conoscano e sperimentino la tua misericordia. Fanne apostoli e profeti per questa generazione cieca. Abbi misericordia di ciascuno di loro. Te lo chiedo per Cristo nostro Signore. Amen.